Allora siamo nel capitolo 13 di Matteo, nel cuore del capitolo 13 troviamo queste quattro parabolette. Tutto il capitolo 13 è il discorso delle parabole in Matteo e lo stiamo leggendo, vi dicevo, in queste domeniche, quindi è anche l'opportunità e l'occasione per farne un approfondimento. E lo stiamo leggendo anche in questa settimana, perché anche nella lezione feriale siamo arrivati proprio al capitolo 13 di Matteo. Quattro parabolette, due coppie di parabole. Se voi notate, dico alcune parole introduttive, se voi notate, tutte e quattro le parabole sono introdotte dalla stessa formula. Il regno dei cieli si può paragonare. Il regno dei cieli è simile a. Che vuol dire avviene al regno dei cieli quello che avviene in questa storia, in questa dinamica, in questo esempio dinamico che devi approfondire ed accogliere. Intanto fermiamoci su una caratteristica tipica di Matteo, il regno dei cieli, non dice il regno di Dio. Dice il regno dei cieli. Perché? Perché sta parlando una comunità di provenienza dall'ebraismo in cui il nome di Dio è innominabile, inaccessibile, non lo puoi possedere. E allora dire il regno dei cieli, dire la dimora di Dio, indica realmente il regno di Dio. Ma Matteo è attento ed è tipico del suo Vangelo, del suo annuncio della buona notizia, usare questa terminologia attenta alla cultura e al mondo dell'altro a cui sta parlando. Ecco già una prima indicazione. Annunciare il Vangelo, vivere il Vangelo attenti agli altri, non rinunciando alla nostra identità e a essere noi stessi e all'annuncio. Ma attenti alla realtà dell'interlocutore che ci sta di fronte, in ascolto dell'altro, che cambia il nostro linguaggio, cambia il nostro sguardo, cambia la nostra sensibilità. E con la sicurezza e l'identità non sono mai durezze da imporre o da proporre, ma sono piuttosto il lasciare che l'altro nella sua realtà provochi in me un'attenzione, un rispetto, un cambiamento ed è sempre la fatica della relazione ed è la fatica di vivere e dire la buona notizia del Signore. Matteo, questo piccolo indizio è un piccolo indizio, vedete, tutte e quattro le parabolette sono introdotte da questa espressione, il regno dei cieli. Non il regno di Dio, il regno dei cieli, perché parla con attenzione a chi gli sta di fronte, lasciandosi interpellare e cambiare dalla recettività, diciamo, dalla cultura, dal mondo, dalla religiosità dell'altro. Una seconda cosa introduttiva ancora, le parabole che vengono raccontate, queste prime quattro parabolette sono proprio prese dalla vita quotidiana, il seme di senapa, piccolo e che cresce e diventa grande. Il lievito che una donna impasta in tre misure di farina, esagerata, quasi una enorme quantità. Ecco, esempi della vita familiare, della vita quotidiana di quel popolo, di quella terra, di quel mondo. Anche questo è interessante. E così anche il bracciante agricolo che trova nel suo campo un tesoro e il commerciante che va in cerca di cose preziose. Sono espressioni, ma soprattutto immagini della vita quotidiana che riescono a far parlare di qualcosa di più grande, del regno dei cieli. Allora, la seconda attenzione che dobbiamo anche noi avere, proprio come indicazione, ancora un po' introduttiva e marginale, però importante, è riuscire a far parlare la nostra vita quotidiana di qualcosa di più grande, quasi che la nostra realtà, lo stare insieme, il vivere l'impegno, il gestire tante situazioni che sono quotidiane, normali e rischiano di diventare abituali, abitudine, farle invece diventare realtà che alludono, indicano, suscitano l'interrogativo sulla presenza del Signore e della sua opera, quasi ci fanno dire: ma perché lo fai così? Perché lo fai con questo modo? Perché dici le parole in questo modo? Ecco, quasi aprono a qualcosa che sta oltre, come fa Matteo. Riuscire a far parlare la nostra vita, il nostro essere insieme, la nostra quotidianità, innanzitutto a noi, quotidianamente ti logora l'abitudine, far continuamente parlare queste realtà di qualcosa di più grande, del regno dei cieli, appunto. E allora entriamo un po' attraverso alcune riflessioni a capire meglio, a vedere che cos'è questo regno dei cieli. Cos'è questo regno dei cieli? Espressione, dicevo, tipica di Matteo, ma che anche gli altri evangelisti hanno e diranno il regno di Dio. Che cos'è questo regno dei cieli, questo regno di Dio? E provo a indicarla in tre modalità di riflessione. La prima: il regno dei cieli indica indubbiamente l'intervento di Dio, la sua iniziativa di entrare in relazione con l'uomo e con la sua storia. Ecco, è l'iniziativa di Dio, non è estraneo, non è assente, vuole entrare in relazione con l'uomo, con la sua storia, fare storia con lui, dire la sua parola, una parola di grazia e una parola salvifica. Ecco, allora potremmo dire il regno dei cieli è proprio, indica l'iniziativa di Dio che giunge al suo compimento in Gesù. Infatti Gesù dirà: il regno dei cieli è in mezzo a voi, è giunto a voi. Perché la parola di Dio, l'intervento di Dio, l'iniziativa di grazia di Dio, l'iniziativa di fare storia con l'uomo di Dio giunge alla sua pienezza, al suo compimento nella persona, nell'opera di Gesù. La prima sottolineatura quando parliamo di regno dei cieli o di regno di Dio è proprio questo: questa iniziativa rivelativa e di grazia di Dio nei confronti della nostra vita personale, comunitaria e della storia intera, con questa iniziativa di entrare in relazione, di entrare in condivisione, di offrire luce, rivelazione, quindi grazia, salvezza. Però non è solo questo il regno dei cieli, non è solo questo. L'iniziativa di Dio, entrando nella storia umana, cosa incontra? L'uomo, il cuore dell'uomo, la sua libertà e la sua responsabilità. Un cuore che può aprirsi e può chiudersi, strano, incredibile a volte. Un cuore che può indurirsi e che può diventare accogliente. La responsabilità e la libertà del cuore dell'uomo, sì. E allora cominciamo a capire, no? Il regno dei cieli non è tanto una definizione dottrinale, ma è piuttosto una storia che Dio fa con l'uomo, una storia, e che l'uomo può accogliere o rifiutare, essere disponibile o disattendere, aprirsi o chiudersi. E questo intreccio è un po' misterioso, non lo puoi capire fino in fondo tu perché il cuore si apre o si chiude, perché davanti all'intervento di Dio, l'iniziativa di Dio, il dono di Gesù, che il compiersi della sua iniziativa di grazia, l'uomo può aprirsi o può chiudersi, può convertirsi o può giustificarsi e respingere, e non riesce a capire come mai. E poi c'è una terza realtà, per dire che cos'è il regno dei cieli, il regno di Dio. è l'iniziativa di Dio, certo, che incontra il cuore dell'uomo e la sua storia nella sua responsabilità e libertà, ma lo incontra oggi, oggi, in certi contesti storici, di tempi e di luoghi. Qui ed ora, si dice, qui ed ora. Qui vuol dire senza sognare una realtà diversa, ora, senza nostalgia per il passato o fughe verso una realtà che non esiste e che vorremmo, i sogni, qui ed ora, cioè in certe condizioni di luoghi e di storie, che a volte sono favorevoli, a volte sono ostili, a volte sono positivi, a volte sono delle prove che sconcertano e mettono in difficoltà. Ecco allora il regno di Dio, potremmo definirlo così, proprio come prima introduzione a questo termine. Il regno dei cieli è l'iniziativa di Dio che vuole fare grazia e salvezza, e quindi entra nella storia umana in Gesù, dice la parola definitiva di grazia e di salvezza, e incontra il cuore dell'uomo che può accogliere o rifiutare. Misterioso questo incontro, perché l'uomo non accoglie, si chiude, si ostina, o a volte è disponibile, si converte, si rinnova. E poi in certe situazioni storiche di tempo e di luogo, che non le determino io, ma mi sono date, se avessi avuto altre situazioni familiari, culturali, se avessi avuto altre situazioni negative, chissà. Ecco, vedete, questo intreccio, il regno di Dio, questo intreccio di cui tu non puoi capire fino in fondo come avviene questo intreccio. C'è la tua responsabilità e la tua libertà, ma c'è l'iniziativa di Dio. E ci sono le situazioni storiche di questa realtà che vivo oggi e di questo luogo in cui sono posto oggi per crescere. È una questa storia il regno di Dio, che continua oggi per me, che continua oggi per noi, che di cui io non ne riesco a capire, a decifrare, a decodificare l'intreccio misterioso. Ecco la parola allora che ci illumina, rivelativa, ci illumina proprio su questa storia del regno di Dio che va avanti. Questo è il primo aspetto che vorrei dire. Secondo aspetto è che allora dobbiamo metterci in ascolto della parola, in ascolto della parola, per capire come questa storia tra Dio e l'uomo in questa situazione storica di oggi avviene, come ci provoca a un'accoglienza o come provoca in noi una durezza. Ecco, l'ascolto della parola. Sì, anche questi esercizi daremo ampio spazio all'ascolto della parola. E allora vorrei proprio chiarire cosa significa ascoltare la parola, per non confonderla in un udire parole o aumentare riflessioni. Queste sono positive, ma non è ancora l'ascolto della parola. L'ascolto della parola è dire: questo Vangelo che oggi mi è dato e detto è vivo. Cioè, non è una storia passata, è una storia viva oggi per me. È Dio che mi raggiunge e chiede la mia disponibilità, la mia responsabilità e il mio amore. Mi chiede di entrare in questa storia, qui ed ora, in queste difficoltà che vivo. Ecco, è una storia viva la parola. È una storia viva, mi chiede di entrare in una storia viva. Non è, ripeto, una storia passata, è una storia per me oggi. Ascoltare la parola proprio significa dire: Signore, parla, che il tuo servo ti ascolta. Il tuo servo ha questo cuore, questa disponibilità, vive queste situazioni e tu lo incontri qui. Voglio entrare in questa storia che fai con me. Una storia viva oggi per me, che anche se ascoltiamo la stessa parola del Vangelo, l'abbiamo ascoltata l'anno scorso, 20 anni fa, la conosciamo forse a memoria, ma oggi è viva. Non è solo un aumentare le riflessioni o dare per scontato che già la conosciamo, quindi la passiamo superficialmente. È entrare in quella storia che Dio vuol fare per me. Questo è l'ascolto. Cosa mi sta coinvolgendo oggi questa parola? Cosa chiedi al mio cuore in queste situazioni che sono nuove, di salute, di età, di comunità, di attività? Ecco, la parola è viva. Ascoltare significa permettere e lasciare permettere e lasciare che il Signore mi coinvolga nella sua storia di rivelazione e di salvezza. E voi sapete allora che il Signore, la sua parola, ogni brano del Vangelo, il suo significato più profondo si realizza, si compie, lo dicevamo anche prima, l'iniziativa di Dio si realizza e si compie in Gesù. In Gesù. E quindi Gesù è la parola definitiva del Padre. È la parola più di così non può dirci, più di così non può darci. Amo ripetere questa cosa, perché Dio che parla in diversi modi, in diversi tempi, che entra in contatto con l'uomo, con questa sua iniziativa salvifica, quindi di grazia e d'amore, davanti alla quale l'uomo è chiamato a lasciarsi coinvolgere in queste coordinate situazioni storiche, questa parola di Dio ha il suo compimento in Gesù. In Gesù ti fa vedere e ti dona tutto, più di così non può darti, più di così non può dirti. Allora ascoltare la parola che è viva significa alla fine incontrare Gesù. Ecco, non è aumentare soltanto le riflessioni belle o brutte, non è un concetto in più, non è un'affermazione dottrinale. L'ascolto della parola significa lasciarsi coinvolgere in questa storia viva che Dio fa per me, donandomi Gesù. Incontro Gesù oggi per me, che mi rivela il volto del Padre, che mi rivela il cammino della salvezza in queste situazioni storiche, che mi rivela il suo amore per me e per questa comunità, perché diventi segno in mezzo ai fratelli della sua novità. Ecco, allora quello che volevo sottolineare proprio che cos'è questo regno dei cieli, prima di entrare nel vivo delle parabole, come porci in ascolto della parola viva oggi per me. Quindi mettermi in una disponibilità. Cosa mi dici, Signore? Che significa? Come mi lascio coinvolgere dalla tua storia d'amore? Come incontro Gesù, ragione del mio vivere, del mio esistere, del mio stare con altri e della mia missione? Allora voi capite che è molto importante come ascolteremo in questi giorni, e le parabole ci dicono qualcosa su come ascoltare in questi giorni, con come metterci con disponibilità, semplicità, fiducia, capacità di lasciare che il Signore giunga a noi come Lui vuole giungere a noi e non come noi predeterminiamo che Lui arrivi o faccia in noi. In fondo ci mettiamo, lo dicevo anche prima, gratuitamente. Allora passiamo un po' alle parabole, alle due coppie di parabole. Sottolineo solo alcune cose, questa prima meditazione. Ma è importante forse allora anche in questi giorni curare molto l'atteggiamento con cui ascoltiamo. Prima le riflessioni che farò, ma poi mettendoci davanti a questa parola come parola che Dio ci dice per donarci e farci incontrare Gesù in una maniera viva, rinnovata nella nostra vita. Mi fermo un attimo adesso sulle due parabole, quella del granellino di senapa e poi quella del lievito impastato, meglio nascosto in tre misure di farina. Innanzitutto quello del granellino di senape. Se voi vedete, il regno, dice la parabola, Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa che un uomo prende, semina nel campo, esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande degli altri legumi, diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami. Quindi è la storia di questo granellino di senapa che viene seminato, che si sviluppa in modo irresistibile, che diventa addirittura da un piccolo seme un albero su cui gli uccelli possono posarsi. Ecco, il cuore di questa piccola parabola è questa storia. Vedete, il regno dei cieli è una storia, è un dinamismo, non è un'immagine ferma, non è un'affermazione dottrinale, anche se ci sarà, ma è innanzitutto una storia. Guarda, è piccolo, viene seminato, cresce, irresistibilmente cresce, ha una forza e un dinamismo che cresce e diventa grande. E proprio l'accento è posto su questo, sul contrasto tra il piccolo seme, il più piccolo di tutti i semi, e un grande albero. L'albero è il seme? No. Ma esisterebbe senza il seme? No. Vedete, c'è una continuità, ma c'è anche una novità. L'albero non è il seme, è qualcosa di che vedi sviluppato, grande, evidente. Il piccolo seme, ti sembra impossibile che quel piccolo seme sia un albero, sia diventato un albero, ecco la storia. Eppure quell'albero non esisterebbe se non ci fosse quel piccolo seme. Ecco questa storia in cui si evidenzia questa contrapposizione, questo contrasto. Perché accade che il piccolo seme diventi un albero? Perché ha in sé una forza, un dinamismo. E questo esempio che Gesù narra proprio all'interno del capitolo 13, quando ha appena raccontato la parabola del buon seminatore, ricordate? In cui sembra questo spreco enorme, disse uno, eppure una piccola parte produce il 30, il 60, il 100. Questo seme che ha una forza, ha un dinamismo. E quel piccolo seme, oppure della zizzania, quello che abbiamo letto domenica e che leggeremo in questi giorni, il buon grano e la zizzania, eppure questo grano che sembra essere soffocato, no, verrà raccolto, posto nel granaio, mentre la zizzania bruciata. Quindi l'immagine ti viene proprio a dire, guarda che è piccolo questo seme, ma ha una forza, un dinamismo questo seme, e il seme è la parola di Dio. Vorrei fermarmi qui, è la potenza del Vangelo di Cristo, viva ed efficace, dirà Paolo, parola di Dio viva ed efficace, e vuole dirti che nonostante la piccolezza, di non fermarti alle apparenze, di non fermarti a valutare le cose come appaiono le apparenze, ma cogliere la novità del regno di Dio che pone in te una parola che si svilupperà. Vuole darti questa fiducia. Magari ti sembra una piccola cosa, magari non ne vedi immediatamente il frutto, ma guarda che questa parola, se la cogli con cuore buono e fedele, si svilupperà, ha in sé un dinamismo che è il dinamismo della grazia, della presenza del Signore in te, che non puoi verificare fino in fondo, ma la quale ti consegni e ti doni. Ti dice non seguire i criteri mondani che vogliono vedere subito l'effetto delle cose, e se non raccogli nulla e se non vedi che una cosa vale la pena ed è grande, dici è inutile e la disattendi. Ti dice mettiti nella logica del regno, dell'ascolto. Il più piccolo dei semi, se l'avete visto, sfugge tra le dita, non riesci neanche a tenerlo, tanto è piccolo, eppure diventa il più grande degli alberi. Oppure l'altra paraboletta, è quella della immagine del lievito. Paolo Apostolo usa sempre il lievito come un'immagine negativa, mentre qui Gesù la usa come immagine positiva. Dice che una donna ha preso e nascosto in 3 misure di farina. Grosso modo sono 40 kg, quindi un bello. Una bella quantità di pasta, sembra quasi esagerata, 3 misure di farina, per dire che poco lievito, nascosto, quindi scompare in 3 misure di farina, eppure la fa lievitare tutta. In fondo l'invito a entrare nell'ascolto della parola non seguendo i criteri mondani, che vogliono l'evidenza, vogliono la grandezza, ma accettando che la piccolezza, la dedizione anche alle piccole cose, anche quando sembra scomparire il tuo impegno, il tuo ascolto, rimane nascosto, non è il venir meno della potenza del regno di Dio in te. Ecco la fiducia. È facile fidarti quando ne vedi il successo e l'esito, ma quando sei sempre uguale, quando ti sembra inutile, quando ti sembri allo stesso punto e gli anni passano magari. Rinnovare questa fiducia nella parola che è piccola, non si impone, non compie gesti clamorosi di cambiamento, anzi sembra scomparire, nascosta nella massa, ma in realtà la fa fermentare tutta, è efficace. In realtà quel piccolo seme piccolo, se lo trascuri perché è piccolo, non giungerai a vedere l'albero. Ecco, quindi guardare le cose dal punto di vista del regno di Dio, del regno dei cieli, di quello che ha vissuto Gesù e di quello che propone e insegna a noi oggi, ponendoci in ascolto della sua parola, vincendo le sfiducie, i calcoli, quindi la voglia sempre di verificare la riuscita, il successo dell'ascolto della parola, l'amarezza e la delusione di vedere scomparire tante cose seminate oppure poste dentro la realtà della vita che sembrano scomparire, in realtà sono nascoste e la fanno fermentare. E con la forza del Vangelo non è misurabile con i criteri mondani. Le due piccole parabole ci dicono che i criteri della grandezza e dell'apparire, i criteri mondani, non devono essere applicati alla dinamica del Regno dei Cieli. E così anche i criteri dell'apparenza, questa piccola realtà nascosta è capace di grande trasformazione, quindi non è la smentita del regno di Dio. Le altre due parabolette, e passiamo alle altre due, sempre introdotte e precedute da questa affermazione, il regno dei cieli è simile a un tesoro, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, cioè accade al regno dei cieli, cioè accade alla parola di Dio, accade a Gesù in me oggi così. Abbiamo visto la piccolezza e abbiamo visto il nascondimento, eppure efficace, efficace, che vinca in noi le amarezze, le delusioni, le chiusure, le voglie sempre di vedere, di verificare e di controllare. E le altre due parabolette, ecco, prese da questo contesto, ci dicono in fondo il tesoro nascosto nel campo e la perla preziosa. Sono loro i protagonisti di queste due parabole. Sì, sono il bracciante agricolo e il gioielliere, il ricco gioielliere, che vanno, trovano, vendono, acquistano, ma in realtà i protagonisti, i veri protagonisti, sono la perla e sono il tesoro nascosto. E la novità è proprio qui, sta proprio qui, eh? tra proprio qui, che per questo tesoro nascosto e per questa perla preziosa vanno e vendono tutto per acquistarla. Lo vedremo in questi giorni come la chiamata dei discepoli vuol dire un lasciare tutto, famiglia e professionalità, per vivere la sequela al Signore. Ecco, la novità è proprio questa: entrambi, ed è questo decisivo, vendono tutto quello che possiedono per potersi impadronire del tesoro e della perla. Addirittura viene aggiunto un tesoro nascosto in un campo, un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia. Pieno di gioia. Quindi l'accento che dobbiamo porre anche sul nostro cammino di fede non è quello che abbiamo lasciato, non è l'impegno che poniamo in tante cose, non è questa realtà che poi emerge sempre come protagonismo nostro, sforzo nostro, sacrificio nostro, ma l'accento che il Regno dei Cieli vuol porre è che guarda che il Signore ti dà un tesoro inesauribile, che ti riempie di gioia, la fede innanzitutto, il dono del Signore che ti riempie di pienezza e di gioia la vita, per cui tutto il resto sei disposto a venderlo per acquistare questo. Se sperimenti questa grazia, questo dono del tesoro nascosto, della perla preziosa che finalmente trovi, e non devi perdere la grande occasione. Ci sono dei momenti in cui il Signore te la fa sperimentare questa gioia, questa certezza, questa profondità, ed è un momento di grazia incredibile che non devi perdere, non devi smarrire, perché allora sì, la tua vita diventerà capacità di lasciare tutto, anzi un dono per acquistare questa grazia e questo tesoro. Il vivere la vita allora sarà un dono e sarà lo sperimentare qualcosa della gioia del Regno dei Cieli in mezzo a noi. Quella gioia che il Signore ti fa sperimentare, non una gioia psicologica che è assenza di sofferenza, di difficoltà, ma quella forza interiore, quella pace interiore, quella sicurezza che Lui è tutto. Figlio, tutto quello che è mio è tuo. E quello si lamentava e pretendeva. Tutto in tutti. Ecco, dobbiamo chiedere qualcosa di questa grazia e di questa gioia all'inizio degli esercizi spirituali. Se volete, stiamo lasciando tutto, anche qui, lasciando l'attività, lasciando per il Signore, per la perla preziosa, per il tesoro nascosto. E vorrei sottolineare soprattutto la dimensione della gioia, perché questo Papa, il primo testo ufficiale che ci ha offerto è stato proprio la gioia del Vangelo, Evangelii Gaudium. Potremmo farci questo primo interrogativo entrando nel Vangelo, entrando nel corso degli esercizi spirituali. Primo, se io che ho 10, 20, 30, 40, 50, forse 60 anni di professione, quindi di consacrazione al Signore, in cui ho detto sei l'unica cosa necessaria, sei tutto per me. Ecco, se dovessi riassumere con una parola la mia esperienza di fede e di vita consacrata, che parola userei? Sarebbe interessante sentire. Impegno, fedeltà, riconoscenza. Ecco, il Papa dice gioia. Non perché le altre parole non siano vere, ma perché dice se al centro non c'è un'esperienza di gioia, di pienezza, di pace, di stare col Signore, ecco, tutto il resto viene compromesso. E ancora, forse questo è più facile, se io dovessi dire o testimoniare a qualcuno qual è la cosa più importante della fede, cosa devi fare riesco a dire con la mia vita più che con le parole, col mio volto e con la mia vita, la fede è pienezza di gioia, è gioia. Ecco, vedete, la gioia del tesoro nascosto, la gioia che il Papa ci dice, la gioia del Vangelo. Ve ne leggo alcune frasi e concludo di questo testo del Papa, Evangelii Gaudium, che sì, ci ha fatto un po' pensare. Lui parla non che le altre cose non siano importanti, ma parla di dislocazione, cioè non che vengono prima e dopo, ma dice il punto di partenza è proprio l'esperienza di questa pace, le altre cose vengono collocate o dislocate attorno, c'è un punto centrale, la gioia del Vangelo. Dice così: la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Ripeto, non è un'esperienza psicologica soltanto, perché sempre poi queste cose sono in agguato nella tua vita. Sperimenti l'isolamento, a volte il senso di colpa, a volte il rifiuto e la non adeguatezza alle attese degli altri o della realtà, però le vivi, e ci sono queste realtà, con una consapevolezza, con un'esperienza nel cuore che sei col Signore e ti dà la forza e la pace. E ancora dice: con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce, quindi vuol dire che si può perdere o cresce, nasce e rinasce la gioia. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore, comodo e avaro. Comodo e avaro. E applichiamolo magari anche alla nostra, che pensa a se stesso, avaro, no? Che non vuol dare la vita e vuole la gioia. Se non la dai, non ce l'hai la gioia. Vuoi la gioia, devi darti, devi perderti. Invece avare, perché sembra che tenendo le cose sei più sicuro, non vuoi perdere nelle... Dice ancora: dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri e superficiali, dalla coscienza isolata, soprattutto dice dalla solitudine, dall'isolamento. E ultimo, e concludo, dice, anche questo è l'altra domanda che vi facevo, i cristiani hanno il dovere di annunciare il Vangelo senza escludere nessuno, ma come? Non come chi impone un nuovo obbligo, devi fare così, un nuovo obbligo. A volte la nostra trasmissione anche nelle nostre comunità o famiglie o parenti o nipoti o devi, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. E conclude: la Chiesa non cresce per proselitismo, propaganda, costrizione, cresce per attrazione. Per attrazione. Quella del Vangelo è una gioia missionaria che ha sempre la dinamica dell'esodo e del dono, dall'uscire da sé, dal camminare, dal seminare di nuovo, sempre oltre. Quindi una gioia che implica una morte a te stesso, un uscire da te stesso, un andare oltre te stesso, un uscire, no? Questa parola che in questo documento il Papa usa molto, una chiesa in uscita, una comunità in uscita. Ecco, chiediamo un po' questo dono davanti a questa parola, a queste parabolette. Chiediamo al Signore che ci conceda di entrare negli esercizi in un atteggiamento di disponibilità e ascolto, senza voler misurare noi e tutto noi le cose piccole ma che hanno una forza enorme, la sua parola, le cose nascoste ma che hanno una forza di far fermentare ogni cosa, invisibili ma eterne. E così chiediamo anche che Lui sia il tesoro nascosto e la perla preziosa per cui vogliamo spendere, vendere tutto, dare questo tempo in questi giorni.